Linee aperte su Sportiva al 334-773-0020, i messaggi al 366-6284-122, a rispondervi Gianfranco Teotino. Ben ritrovato Gianfranco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Partiamo con gli ascoltatori da Milano con Fabrizio. Benvenuto e buon pomeriggio anche a te.
Buongiorno a tutti e buongiorno al vostro direttore.
Vai.
Tutti dicono che il secondo anno di Allegri è stato un anno che ha tenuto, diciamo, la barca con il timone dritto, ma non è vero, perché se ci ricordiamo, o la gente non si ricorda, che noi a novembre siamo usciti dalla Champions League perdendo col Maccabi, che era una delle squadre che da una settimana faceva il Ramadan. Detto questo, è tanto per mettere i puntini sulle A. Ma dall'ultima dichiarazione io volevo dire, ma come fa Allegri a fare i calcoli della Champions League, che mancano queste ancora, se non vado errato, 4 partite, ci sono in palio 4x3, 12 punti, e tenendo conto che l'Atalanta c'è anche una partita da recuperare, ma siamo proprio sicuri che noi vinciamo con la Roma e perdiamo? È sicuro lui di entrare in Champions League, tenendo conto che nelle ultime 13 partite, se non vado errato, ha fatto 13 punti? Punto di domanda, visto che tutti questi diciamo tifosi che lo venerano, ma il passato è il passato, il presente è presente. Il presente cosa ci dice? Ci dice che automaticamente lui sta andando male, non sta andando bene.
Chiaro il tuo punto di vista, Fabrizio. Gianfranco, che ne pensi?
Dunque, per quanto riguarda questa stagione, che io giudico da parte della Juventus alla fine negativa rispetto a come era iniziata e come è andato il giro di ritorno, e questi 13 punti in 13 giornate che ricordava anche Fabrizio, però mi pare che la posizione Champions, considerato che in Champions vanno le prime 5, sia abbastanza salda. Considerato anche il fatto che una delle ultime partite della Juventus è con la Salernitana, che in questo girone di ritorno sta comunque concedendo vittorie praticamente a tutti, solo 3 partite non ha perso, di cui una, diciamo, non l'ha persa grazie agli errori di un arbitro, per cui da questo punto di vista credo che i tifosi della Juventus possono stare abbastanza tranquilli. Sulla scorsa stagione è vero che la prima parte della scorsa stagione non era stata positiva, che il cammino in Champions era stato non solo non positivo, ma fortemente negativo, però è anche vero che poi nella seconda parte, quando la società è rimasta coinvolta nel tourbillon di indagini calcistiche, inchieste giudiziarie, soprattutto cambio totale del management, della società, dei dirigenti, eccetera, l'unico punto di riferimento per i giocatori, per l'ambiente, dall'inizio alla fine della stagione è stato proprio Allegri, e comunque la squadra è riuscita a tenerlo in pugno, è riuscita a portare in porto un finale di campionato decente, per cui delle 3 stagioni dal suo ritorno alla Juventus, secondo me proprio la scorsa stagione è stata la meno negativa, proprio per le vicende esterne, per come queste vicende comunque hanno influito anche sul rendimento della squadra.
Sentiamo adesso Marco da Lecce, benvenuto e buon pomeriggio. Ciao.
Grazie mille, buon pomeriggio anche a voi, saluto tutti allo studio e vi ringrazio per la compagnia che ci fate, davvero preziosissima.
Vai, grazie.
Allora, io devo ancora soffermarmi su Allegri, scusate, io sono un tifoso della Juventus da una vita e sono ormai 2 anni che non riesco più a vedere una partita della Juventus senza avere mal di stomaco. E vorrei capire, Franco, chiedendo al vostro opinionista, una risposta proprio franca, sincera, è come mai la società, la dirigenza non si separi da questo, da un allenatore, perché questa è una squadra di calcio. Le squadre di calcio devono vincere sul campo, devono fornire delle performance, e non invece sento dire spesso anche su Radio Sportiva ma Allegri è un grande gestore, gestisce le situazioni. Ora io comprendo le difficoltà della Juventus giudiziarie eccetera, però con la squadra che ha a disposizione questo mister, che ringrazio per il passato, ma non si può vivere sempre di passato, non sta dimostrando di tenere in pugno la situazione. Qual è il vero motivo per cui la Juventus non sta decidendo, è così titubante nel cambiare rotta.
Ok,
grazie mille.
Ciao, ciao Marco. Gianfranco.
Ma dalle informazioni che ho io, che ci hanno, mi pare che invece alla fine di questa stagione un cambio di rotta sia previsto. Perché non si è arrivato finora e perché qualcuno magari anche all'interno della società sia ancora un po' perplesso sul farlo, le ragioni di tutto questo sono prettamente ragioni economiche, nel senso che Allegri e il suo staff, non solo lui, hanno un impatto molto forte sui conti della società. Allegri guadagna 7 milioni netti a stagione, bonus esclusi, ha uno staff molto importante, a lui legato, ha un contratto ancora per una stagione, per cui credo che sia questa la ragione del fatto che non tutti siano proprio convintissimi. Comunque invece, per quanto mi risulta, a fine stagione ci sarà questa separazione, non viene annunciata adesso perché c'è comunque una stagione da completare, una finale di Coppa Italia da giocare, alcuni quei pochi punti che mancano per la certezza della Champions League da conquistare, per cui in Italia è sempre molto difficile annunciare una separazione prima che la stagione non sia conclusa. In quanto ad Allegri, infine vorrei dire un'altra cosa, cioè che sì, è stato molto gestore in queste ultime 3 stagioni, però nel suo passato c'è un passato anche importante di allenatore bravo, di allenatore che non solo ha conquistato 5 titoli con la Juventus e uno con il Milan, ma che ha anche conquistato 2 finali di Champions, e alcune sue squadre giocavano un calcio anche piacevole, bello, propositivo, del tutto diverso da quello che ci ha presentato in questi ultimi 3 anni juventini, per cui c'è stata una sua sicuramente involuzione, ma secondo me questa non cancella la storia di un allenatore importante.
Sentiamo anche Max da Catania, buongiorno e benvenuto anche a te.
Buongiorno, buon pomeriggio Sportiva. Vai. E buon pomeriggio a una persona educata come il dottor Teotino. Io chiedo scusa se ancora insisto su Allegri, perché ho ascoltato adesso che tutte le domande sono su Allegri, ma io non posso esimermi dal continuare a parlare di un signore che poteva fare tanto, tanto, tanto di più anche nel primo quinquennio, lui col Bayern di Monaco, per essere spaventapasseri, ha tolto Morata e ha inserito Mandzukic a terzino. Il Bayern pareggiò la partita e poi la perdemmo. Lui sbagliò la prima partita contro il Real di Madrid, perdemmo 0-3 a Torino. Rinunciò a giocare per almeno 50 minuti, e il dottor Teotino sicuramente lo saprà perché lui è un intenditore di calcio. Lui con l'Ajax.
Ok, ora non c'è bisogno di rifare tutto sulla prima esperienza di Allegri. Grazie, Max. Diciamo che ora, questo no, sembra un tiro all'Allegri, un tiro al Max. Ci furono anche le 2 finali di Champions nella prima esperienza. Poi, per carità, le perse contro 2 squadroni, Gianfranco. Per ora, la prima esperienza mi pare non sia contestabile, altrimenti, se no, vale tutto.
No, poi comunque cioè, certe partite, voglio dire, io mi ricordo anche delle partite che ha sbagliato Guardiola, no?
Ma
magari
certo,
nel senso delle formazioni, per overthinking, come si dice, cioè per aver cercato delle cose molto particolari, quando invece magari mettendo la sua formazione normale avrebbe ottenuto altri risultati, per cui tutti gli allenatori hanno nella loro carriera delle stagioni positive, magari anche qualche stagione negativa, e tante partite che anche i migliori hanno sbagliato nella gestione, nella formazione iniziale, nel cambio, per cui se andiamo a vedere, credo che non ci sia nessun allenatore che abbia un percorso netto sia di successi che di partite non sbagliate, per cui si danno dei giudizi complessivi su fasi della carriera di un allenatore, su stagioni, su campionati. E io considero eccezionale i primi cinque anni di Allegri alla Juventus, con qualche dubbio sull'ultimo, nonostante il successo, dubbi che peraltro portarono la società a decidere di cambiarlo. E considero negativi invece questi 3 anni, con le attenuanti di cui parlavamo prima per la scorsa stagione, che però è stata comunque una stagione salvata, non una stagione di crescita, mentre da un allenatore importante come Allegri ci si attende che ogni anno, anche quando magari non vinci, comunque aiuti certi giocatori a diventare più bravi di quelli che erano, e anche in questo, secondo me, in questa seconda fase Allegri non ha ottenuto grandi risultati.
Allora, resto a Torino città a livello di allenatore. Giorgio D'Arrivoli ti chiede, anzi in realtà dice, magari venisse Sarri al Torino, sarebbe l'allenatore giusto. Fabio da Torino, oltre appunto ad essere concorde con il suo collega di tifo, ti chiede anche quanto c'è di vero nelle voci che accostano Sarri al Torino.
No, io non, francamente non ne so niente. Penso che sarebbe una gran cosa per il Torino se arrivasse un allenatore come Sarri, penso che sarebbe una gran cosa per tante società se arrivasse uno come Sarri, perché ho un'altissima considerazione di Sarri, però io sugli allenatori che vengono accostati al Torino ho qualche certezza in più sul fatto che al Torino piace Italiano, sul fatto che al Torino piace Palladino. Ecco, questi sono nomi che mi paiono in questo momento i più probabili, mentre di Sarri so poco, però se così fosse penso che sarebbe una cosa bellissima.
Allora, qua esco completamente dai temi classici, domanda che se vogliamo ripercorre anche il tuo passato professionale, perché Alberto da Firenze ti chiede che cosa non ha funzionato dei Della Valle nel calcio, visto che ci hai lavorato a stretto contatto appunto a Firenze, no? Nel corso della tua carriera, poi è finita oggettivamente male, no? Se guardiamo a come si è arrivati alla cessione della società, ma anche al clima, sì, degli ultimi anni, ma dal tuo punto di vista cosa non ha funzionato, ecco, fino in fondo? Questo è un po' quello che ti chiede l'ascoltatore.
Ma io penso che anche lì alla fine il giudizio non possa essere un giudizio complessivamente negativo, nel senso che mi pare che comunque le stagioni belle sono state tante, importanti. Penso che a un certo punto per fare il salto di qualità forse bisognava che andasse in porto il progetto stadio, il progetto Stadio Castello. Allora se lì fosse ci fosse stata la possibilità di andare avanti, forse la Fiorentina avrebbe voluto fare quell'ultimo salto di qualità che l'avrebbe portata non solo a partecipare alla Champions, ad andare avanti nelle coppe, a ottenere grandi piazzamenti in campionato, ma forse avrebbe potuto lottare per qualche titolo e mettersi già in quel periodo, riqualificarsi come squadra europea di grandi ambizioni. Quello è un po' mancato, e poi c'è stata la brutta vicenda di Calciopoli, in cui la famiglia Della Valle forse con qualche ingenuità venne tirata dentro, e lì ci sono stati commessi degli errori, anche errori importanti. Poi è chiaro che il finale è stato un finale non positivo, ma insomma anche qui questo capita, sono state fatte qualche scelta sbagliata che ha portato poi alla decisione comunque giusta e arrivata nei tempi giusti di cedere la società.
Giovanni da Piacenza, benvenuto Giovanni, ciao.
Sì, ciao, buon pomeriggio, ciao. Niente, io nell'attesa di essere richiamato ho sentito più o meno la risposta che poteva essere la mia considerazione. Uh-huh. Relativamente al fatto che comunque io, questi ascoltatori che chiamano, si lamentano di Allegri, però vorrei domandargli nei 5 scudetti vinti dov'erano, nelle 2 finali di Champions, nelle 4 Coppe Italia. Cioè, secondo me il discorso, il problema è gli interpreti, sono diversi giocatori, c'è poco da fare. E attualmente, secondo quello che è il mio pensiero, che sia Allegri a continuare ancora un anno o che venga Thiago Motta, o Thiago Motta fa un miracolo, nel senso che la squadra che ha gli tira fuori tutto il potenziale possibile, oppure noi, secondo me, i tifosi in primis, dobbiamo rassegnarci al fatto che per ricostruire una Juve vincente servono un po' di anni. C'è poco da fare.
Okay.
Allegri o non Allegri a parte, insomma.
Chiaro, Giovanni, grazie. Gianfranco.
Ma fermo restando quello che dicevo sul suo primo ciclo, non c'è dubbio che gli interpreti di questo secondo ciclo siano diversi da quelli del primo, però non vorrei che passasse l'idea che questa Juventus non è una squadra forte. È comunque una squadra forte, non vincente, ma piena di giocatori che sono titolari delle rispettive nazionali, di altri giocatori che hanno un grandissimo valore di mercato, di campioni del mondo come Rabiot, per cui Non è sicuramente in questo momento una squadra all'altezza in Italia dell'Inter e in Europa delle migliori d'Europa, però è una squadra che secondo me in questi 3 anni poteva crescere di più, poteva sfruttare meglio giocatori importanti come Vlahovic, Chiesa, come un po' tutti gli attaccanti che sono stati secondo me penalizzati dal sistema di gioco, poteva far crescere più e meglio certi giovani, magari concentrandosi più su alcuni e lasciando perdere altri che hanno mostrato probabilmente di non essere all'altezza di una grande Juve, anche se hanno fatto la loro parte nei momenti di difficoltà, per cui credo che comunque un nuovo allenatore si trovi una buona base per ricostruire una squadra che torni a essere vincente. Secondo me non servono tanti anni, perché ripeto, la base buona c'è, si tratta di fare poi le scelte giuste sul mercato secondo quelle che sono le possibilità economiche della società, che in questo momento sappiamo non essere quelle del ciclo dei 9 scudetti e del pre-crisi economica derivata in parte dal Covid, in parte dalle scelte sbagliate del management precedente.
Allora sentiamo 2 ascoltatori. Prima Walter da Modena, benvenuto.
Buongiorno, buonasera. Ho appena sentito l'intervento, io la penso come l'ascoltatore che ha telefonato, e non sono tanto d'accordo con il signore Tutino. Mm-hmm. Penso che la Juventus non abbia il livello di giocatori che gli compete per fare un campionato all'altezza. Io penso che solo il portiere e Bremer potrebbero giocare nell'Inter, per esempio, tutti gli altri. Poi dobbiamo ringraziare Vlahovic, che non è bravissimo, ma quest'anno ha fatto i miracoli, perché gli altri non fanno gol.
Quindi, ok, grazie Walter. Sentiamo anche Alessandro da Vicenza, benvenuto anche a te.
Buon pomeriggio, volevo cambiare discorso. Vai. Parlando di Lega Pro, sottolineando l'ennesima figuraccia con lo slittamento dei playoff, cose che solo in Italia succedono, e ricorsi e ricorsetti ogni anno, ogni fase di playoff, di playout. Ci sono slittamenti, cosa aspetta chi di dovere a cambiare formula? Perché così non si può andare avanti. Okay. Ci vuole un po' di serietà, un po' di immagine, e ne veniamo fuori male come sempre. Buon pomeriggio, buon 1° maggio.
Ciao Alessandro. Gianfranco, a te la parola tra ancora Juventus oppure la Lega Pro.
No, con la Juventus, io ripeto, non è uno in questo momento, non è una squadra a livello delle grandi d'Europa, però non penso che ha tanti giocatori che nell'Inter potrebbero giocare, da Chiesa, Vlahovic, Rabiot. Cioè penso che Danilo, insomma, il portiere nominato già dal nostro amico, insomma, per cui è comunque non è quella squadra di prima, ma è una squadra molto forte, per cui penso che ci siano le basi per poter ricostruire bene. Per quanto riguarda la Serie C, io rimango della mia idea, ci sono troppe squadre professionistiche in Italia, abbiamo 100 squadre professionistiche tra Serie A, B e C, 60 squadre professionistiche in Serie C, ogni anno ci sono società che hanno problemi economici e quindi che entrano nell'orbita della giustizia sportiva perché non pagano gli stipendi o perché hanno altri ordini di problemi, quindi ci sono penalizzazioni, ricorsi, controricorsi. Io credo che questa situazione non cambierà finché non ci sarà una seria riforma dei campionati, che neanche in questo ciclo di Gravina la Federcalcio è riuscita a fare. Questo è il problema, e penso che finché non si risolva questo problema ogni anno avremo situazioni di questo tipo.
Sentiamo anche Massimo da Sassari, benvenuto, ciao.
Sì, grazie per avermi richiamato. Ma io volevo chiedere al signor Tiottino, ho sentito qualche giorno fa che il signor Tiottino ha detto che era sconcertato per il fatto che non era stato annullato il gol di Viola contro l'Inter. Uh-huh. E mi chiedo innanzitutto come mai non abbia manifestato lo stesso sentimento quando l'Inter, in occasione del gol del 2-1, ha beneficiato di un calcio d'angolo che poi ha fatto scaturire il rigore, che era in favore del Cagliari perché la palla è stata deviata da Frattesi quando è uscita fuori. Allo stesso tempo, come mai non ha espresso lo stesso sconcerto nel momento in cui Viola, in occasione del gol del 3-2 possibile, è stato spinto a due mani sulla schiena da Arnautovic, che lo tallonava? E quindi mi chiedo, siccome a Open VAR Trefoloni ha spiegato chiaramente quale sia il regolamento in queste situazioni, ma la stessa Gazzetta dello Sport ha ribadito il giorno dopo con un articolone spiegando nel dettaglio e facendo riferimento al regolamento, quindi fermo restando che sono convinto che il signor Tiottino, a parti inverse, se fosse successo nell'area del Cagliari quello che è successo nell'area dell'Inter, avrebbe gridato allo scandalo, perché
questo,
magari
l'arbitro... Non le permetto di dirlo assolutamente, lei non lo sa, io sono una persona seria per cui avrei espresso lo stesso giudizio ad aree invertite, per cui non si permetta più di dire queste cose.
Infatti,
vai.
Grandi squadre.
Abbiamo perso, vabbè, non comunque dico, il concetto era chiaro.
Adesso vai, chi parte per le grandi squadre è un'altra cosa che non gli permetto di dirlo, per cui prima di parlare questo signore deve pensare bene. Io rimango della mia idea, è vero che il calcio d'angolo, perché secondo me il VAR in quell'occasione avrebbe dovuto intervenire per annullare questo gol, dopodiché il Cagliari ha meritato assolutamente quel punto. Purtroppo sui calci d'angolo dati in modo errato, come in quell'occasione, il VAR non può intervenire perché non ha facoltà di intervenire se non come sappiamo per episodi che possono determinare un calcio di rigore, che possono determinare la convalida o l'annullamento di un gol, che possono determinare l'espulsione di un giocatore oppure il cartellino giallo, ma non sui calci d'angolo dati in modo erroneo. Dopodiché questo era il mio pensiero su quell'occasione del gol, ma per carità, io sono un grande tifoso del Cagliari, spero che il Cagliari si salva, ma la situazione non è ancora semplice, ma comunque in questo momento sarebbe salvo, sta giocando secondo me un buonissimo campionato e soprattutto in quell'occasione con l'Inter ha fatto una piccola grande impresa, insomma, che non mi stancherò di applaudire, al di là del gol convalidato che andava annullato.
Sì, poi nel microfono aperto, perché ovviamente tu Gianfranco partecipi a questa trasmissione e tu come gli altri opinionisti rispondete a quello su cui venite sollecitati, non è che se uno va a fare...
Sì, non è che ho fatto una crociata con
infatti,
il
Cagliari, cioè, se viene chiesto dell'episodio...
Quel gol era da annullare.
Esattamente, proprio così. Cioè,
di Prepoloni o di altri.
Non era una trasmissione dedicata su tutti gli episodi arbitrali di quella partita. A proposito di Inter, ma Massimiliano da Pistoia ti chiede se oltre a Taremi e Zielinski, secondo te la rosa poi resterà com'è o avrà bisogno di ulteriori ritocchini?
Ma insomma, si sta dicendo in questi giorni che l'Inter cercherebbe in questo momento un portiere che possa in futuro sostituirsi a Sommer, che non è più un ragazzino, quindi c'è questo tentativo dell'Inter di mettere le mani su Bento, che è un portiere brasiliano di grandi prospettive, e poi altre cose secondo me potranno essere fatte solo se successive a cessione di qualche giocatore in questo momento in rosa. Io credo che ci sia una necessità nell'Inter di ringiovanire un po' l'età media della squadra, perché è un'età media abbastanza avanzata, per cui se si vuole mantenere questo livello di gioco, di prestazioni, di successi a livello non solo nazionale ma anche internazionale, secondo me sarebbe una buona cosa se si pigliasse qualche giovane o se si puntasse anche su giovani giocatori che si hanno già in casa, come può essere Valentin Carboni, che è già stato, che adesso è al Monte in prestito, che è già stato convocato, addirittura già giocato nella nazionale argentina. Insomma, penso che ci sia una squadra con un'età media un po' troppo alta e questa sarebbe la cosa più importante da fare sul mercato, se possibile già da quest'estate.
Poi diversi messaggi su Lopeteghi al Milan, perché Marco ti chiede un pensiero sul tecnico e si dice preoccupato per la confusione che c'è in società. Simone ti chiede cosa ne pensi di questa tendenza che sembra esserci nell'orientarsi nella scelta dell'allenatore in base al sentimento della tifoseria. Peppe invece, più che una domanda è una considerazione, dice: per me sarebbe Lopeteghi può far bene, ha esperienza internazionale, poi dipende da che rosa gli verrà allestita, per cui tema molto ampio anche con molte sfaccettature.
Sì. Dunque, Lopeteghi è sicuramente un allenatore di grande esperienza internazionale, però è un allenatore che ha sempre mancato il salto, vuoi per colpe sue, vuoi per situazioni sfortunate. Diciamo che Real Madrid ha mancato clamorosamente l'occasione della sua vita, perché aveva una squadra fortissima e l'ha lasciata dopo pochi mesi al nono posto in classifica, dopo aver perso una supercoppa con l'Atletico Madrid, cosa che i tifosi del Real non amano moltissimo. Insomma, se andate a rivedere chi erano i giocatori che aveva a disposizione, vedete che lì è andato veramente male. La grande occasione della sua vita invece persa, non solo per sua colpa, è stata quella di partecipare da commissario tecnico della Spagna ai mondiali di Russia nel 2018, perché quella Spagna l'aveva portata lui ai mondiali da imbattuta, e invece proprio alla vigilia dell'inizio del torneo, ricordate che venne mandato via perché la federazione scoprì che lui aveva firmato questo contratto con il Real Madrid.
Fu un po' un'uscita a vuoto di Florentino Perez, che disse: il nostro prossimo allenatore sarà Lopeteghi.
Lui annunciò questa cosa, la federazione, lui invece si era ripromesso di restare anche dopo quel mondiale, per cui ci fu questa poi presa di posizione un po' frettolosa, secondo me, a due giorni dall'inizio del torneo da parte della federazione licenziata, e lui non ebbe quell'occasione che forse l'avrebbe lanciato. Quando è uscito il suo nome anch'io ho avuto qualche dubbio, però credo che abbiano ragione quei tifosi che dicono: ma è possibile che una società poi scelga una persona e poi cambi idea su pressione di una piccola parte dei tifosi? Non è un indice di confusione societaria? Sì, secondo me è indice di confusione societaria, perché se tu fai una scelta e credi in una scelta, non è per quattro messaggi social che poi quella scelta tu la cambi. Comunque, se poi alla fine di tutto questo Mina riuscirà a prendere un allenatore che abbia delle credenziali superiori a quelle di Lopetegui, meglio così. Però è un po' preoccupante, insomma, questo andamento un po' ondivago dei dirigenti societari.
Avremo modo di riparlarne anche con te, Gianfranco. Grazie davvero. Buona giornata.
Grazie a te. Buona giornata a tutti.